si tratta adesso di concludere la riflessione proprio traendo spunto dalla conclusione stessa delle Eumenidi, e cioè le Erinni nella parte conclusiva delle Eumenidi si trasformano in altro, si trasformano in divinità benevole, non più malevole, e quindi acquistano le sembianze di sacerdotesse più che quelle precedenti invece di furie vendicatrici. Questa trasformazione è assolutamente centrale nella logica di questa terza tragedia. Ed è la trasformazione che dà il titolo alla tragedia. La tragedia si intitola Le Eumenidi. Perché? Perché dopo la conclusione del processo, quando cioè, come sapete, Oreste viene assolto perché l'esito della votazione della giuria conduce a un risultato di parità, risultato determinato dal voto di Atena, che con alcune argomentazioni tutte legate alla sua vicenda, è figlia di Zeus, è nata dalla testa di Zeus, è tutta suo padre, con alcune argomentazioni appunto sostiene la causa di Oreste. E tra le regole che Atena aveva imposto nello svolgimento del processo, ma che aveva imposto proprio nell'istituzione della Politeia come ordine, vi era quella relativa alla necessità di assolvere l'imputato nel caso in cui il voto fosse stato di parità. Perché? Perché il principio, che è assolutamente rilevante, come vedrete, ovviamente sotto altre vesti, con altra natura, nel diritto moderno, nel diritto penale contemporaneo, in una visione appunto garantista, è che si condanna solo se si è convinti della colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Capite che oltre ogni ragionevole dubbio significa che devono essere spazzati via o ridotti assolutamente al minimo i margini di incertezza. È chiaro invece che quando una giuria si spacca a metà, non si può certo affermare che si è di fronte a una votazione o una valutazione oltre ogni ragionevole dubbio, perché la metà dei giurati appunto è convinta invece dell'assoluzione. In quel caso, afferma Atena, l'imputato va assolto. Capite che anche qui vi è una sorta di ribaltamento assoluto nei confronti del sistema della vendetta. Perché? Perché il sistema della vendetta è una reazione immediata che non comporta alcuna riflessione, alcun accertamento, alcuna necessità di fugare il dubbio, perché il fatto stesso conduce a una reazione meccanica. Il fatto stesso così come viene percepito, così come viene colto. Nel caso del processo, invece, tutto è preceduto da riflessione, da argomentazione, da un'indagine rispetto a ciò che è accaduto, alle motivazioni che hanno condotto a determinati atti. E quindi quando tutto questo conduce poi a un risultato di parità, significa che l'argomentazione stessa non ha certo chiarito i dubbi. Ecco, dopo quest'esito, quindi dopo l'assoluzione di Oreste, si pone il problema delle Erinni, ed è un problema che si pone direttamente, immediatamente, Atena stessa. Perché? Perché le Erinni non accettano questo risultato, si lamentano, vogliono ribellarsi, e Atena si impegna, assolutamente significativa questa parte finale della tragedia, in un esercizio di persuasione. Continua con argomenti su argomenti, nonostante le resistenze delle Erinni, a convincerle, a provare a convincerle circa la bontà e quindi l'accettabilità dell'istituzione che ha proposto, dell'ordine che ha istituito. Sottolinea come le Erinni siano state rispettate, dice loro: ma guardate, noi abbiamo preso in considerazione il vostro punto di vista, tenete conto di questo, non siete state misconosciute, siete state riconosciute, il vostro punto di vista è stato preso in alta considerazione, al punto tale che metà dei giurati hanno votato secondo le vostre indicazioni, seguendo il vostro argomento. Questo significa che avete avuto una rilevanza, ma poi in base alle regole che ci siamo dati e che io ho dato, perché più che altro in questo caso che lei ha imposto Atena, e questo è il risultato. Però adesso, dice Atena, dovete comprendere come il vostro ruolo in questo ordine nuovo, è di tipo diverso ed è assolutamente importante. Qual è il ruolo che viene attribuito alle Erinni? Non è un ruolo che esclude l'esercizio della violenza, è un ruolo che rende funzionale la violenza al mantenimento dell'ordine istituito. Cioè Atena dice: restate qui, restate nella polis, restate su questo colle e siate protettrici di questo ordine. Siate protettrici in modo tale che tutti possano cogliere in voi la garanzia di quest'ordine. Tutti possono avere timore di voi perché sanno che se dovessero violare le regole che questo ordine ha dato, le sentenze, i giudizi che da questo Areopago scaturiscono, vi è chi è pronto a utilizzare la violenza per condurre a rispettare queste norme. Quindi le Erinni, da furie vendicatrici, vengono trasformate, questo è l'obiettivo di Atena, in uno strumento dell'ordine, nella forza legittima, perché riconosciuta dall'ordine stesso, che viene utilizzata e che deve essere utilizzata per garantire il mantenimento dell'ordine stesso. E Atena utilizza l'arte della persuasione, utilizza degli argomenti. Atena avrebbe la forza per scacciare le Erinni in un momento di apparente di apparente rassegnazione, quando sembra che le sue argomentazioni non sortiscano alcun effetto, minaccia l'uso della violenza. Dice: ricordatevi che io sono l'unica a conoscere il luogo in cui si trova e a poter accedere nel luogo in cui si trova il fulmine di Zeus, il potere che ha Zeus di fulminare le persone. Sono la figlia di Zeus, io posso utilizzare la violenza. Badate bene, non lo sto facendo perché voglio convincervi con la parola, voglio utilizzare il logos per condurvi dentro il nostro ordine. E ci riesce. Ci riesce, convince le Erinni a trasformarsi in Eumenidi, in divinità benevole. E quindi possiamo a questo punto chiederci davvero che ne è della violenza in questo ordine. È davvero bandita, neutralizzata ed espulsa dall'universo giuridico? In realtà, per tutto ciò che vi ho detto, potremmo dire che la violenza, anche nello scenario dell'Areopago, permane quale elemento ineludibile per la pratica della giustizia. La differenza sta allora in che cosa? Nell'intenzione politica, proprio della polis, della politeia, dell'ordine dato da Atena, di addomesticare la violenza stessa, di regolarla e orientarla in senso funzionale appunto alla costituzione civile della polis. Non è più una violenza immediata, priva di riflessione, reattiva. È una violenza che si mette in moto solo al verificarsi di determinate circostanze regolate dall'ordine della polis e solo al fine di mantenere l'ordine pacifico della polis. E viene, pensateci bene, addomesticata già a monte, perché come vi dicevo prima, è già il processo stesso che è una forma di neutralizzazione, di addomesticamento della violenza, perché la procedura, come una trama, intesse proprio le parole degli attori coinvolti, fa in modo che gli attori si scontrino non con la spada, ma con la parola. Quindi, punto fondamentale della nostra riflessione, la violenza non viene bandita, ma rimane come esercizio della forza all'interno della polis, regolata, un esercizio regolato, funzionale all'ordine stesso. E per darvi conto di quanto sto affermando, è bene riprendere alcuni passaggi, alcuni brani tratti proprio da quell'esercizio di persuasione a cui prima facevo riferimento, quell'esercizio che caratterizza l'ultima parte delle Eumenidi e che è assolutamente centrale nella conclusione stessa. Atena, proprio riferendosi allo stesso tempo, potremmo dire, alla città e alle Erinni, afferma: reverenza e paura, che di reverenza è cognata, impediranno ai cittadini di fare offesa a giustizia. Cioè la paura e la reverenza, che è imparentata con la paura, quindi il rispetto timoroso che è imparentato con la paura, sono elementi che impediscono ai cittadini di fare offesa a giustizia. Cioè è necessario che ci sia questo sentimento nei confronti dell'ordine affinché la giustizia, intesa appunto, l'abbiamo visto, come accertamento dialettico dei fatti, come giudizio che proviene da organi terzi, venga rispettato. E aggiunge ancora, sempre in questa fase di ossessiva ricerca di argomenti che possano convincere le Erinni a integrarsi nell'ordine e quindi a trasformarsi in Eumenidi. Né anarchia né dispotismo. Questa è la regola che ai cittadini amanti della patria consiglio di osservare. Né anarchia né dispotismo. Qui abbiamo una logica, potremmo definire aristotelica, perché Aristotele nobilita dal punto di vista delle forme politiche le forme mediane, quelle cioè che giungono a un giusto mezzo tra diverse possibili degenerazioni. Tanto l'anarchia quanto il dispotismo sono delle generazioni, cioè tanto la mancanza di ordine quanto un ordine imposto in maniera autoritaria, dispotica, da parte di uno o pochi. Quindi chi è amante della patria, chi è amante della polis, deve osservare questo consiglio, deve cioè dare vita a un ordine in cui non vi sia né anarchia né dispotismo, in cui vi sia un giusto mezzo, una giusta media tra le diverse forme di governo. E attenzione, passaggio fondamentale, consiglio anche di non scacciare del tutto dalla città il timore, perché senza timore nessuno dei mortali opera secondo giustizia. Ragazzi, questa è una frase assolutamente significativa. Questa è una frase, appunto, che rappresenta una, a mio parere, dimensione ontologica del diritto. Non è riducibile al contesto del mondo greco. È una frase che dice molto a noi, ci dice molto rispetto a come il diritto è pensato, praticato e realizzato. Non solo nel mondo antico, nel mondo premoderno, ma anche nel mondo moderno e nel mondo contemporaneo. Senza timore nessuno dei mortali opera secondo giustizia. Non si tratta qui di ridurre la giustizia a timore, non si tratta cioè di ridurre la giustizia a atti che vengono posti in essere perché si ha paura delle conseguenze, perché si ha paura della sanzione. Non è questo l'argomento utilizzato da Atena. La giustizia è fondata su dei contenuti, è fondata su delle regole che richiamano l'ordine del cosmo. Alcune le abbiamo prima presentate. Pensate alla regola, appunto, che vuole l'assoluzione nel caso di parità dei giurati. Pensate alla regola che pone al centro dell'analisi che porta all'esito giuridico, all'esito giudiziario in questi casi, il logos, la parola, il rispetto delle parti, l'uguaglianza delle parti. Queste sono tutte regole di giustizia. Ma Atena dice: a queste dobbiamo associare anche qualcosa che produca timore nei mortali. Cioè i mortali devono sapere, quindi i cittadini devono sapere, che se non rispettano queste norme la violenza può essere esercitata. Quindi si tratta di capire quanto il rapporto tra forza e giustizia sia centrale per comprendere come il diritto come pratica sociale può svolgere la sua funzione, senza, ribadisco, che questo comporti la riduzione della giustizia a paura, a atti compiuti sulla base della paura. Ma allo stesso tempo, sembra quasi dirci Atena, vi è una consapevolezza di come, dal punto di vista antropologico, affidarsi soltanto alla condivisione da parte degli uomini degli elementi di giustizia, senza pensare a fonti esterne che possono rappresentare, appunto, un timore, che possono rappresentare uno spauracchio, una conseguenza negativa in caso di mancato rispetto delle norme, ecco, tenere conto della giustizia senza pensare a tutto questo significherebbe rendere vana l'esperienza giuridica. Significherebbe rischiare di giungere all'anarchia, appunto, l'anarchia, perché l'anarchia si ha quando vi è un disordine perché non vi sono elementi che garantiscono l'ordine. Quindi vi è ovviamente in questa visione questo tipo di concezione, vi è una concezione in base alla quale il diritto non può funzionare solo sulla base dei suoi contenuti. I contenuti sono fondamentali, i contenuti di giustizia. Ma questi contenuti di giustizia devono essere associati anche alla capacità di far rispettare le norme. E fonti di questo timore essenziali, alla luce di tutto quello che vi ho detto, per l'ordine della polis, sono proprio le Erinni. Ora Eumenidi. E non a caso, nell'inno di grazia che Atena suggerisce alle Erinni, a questo punto sbarra Eumenidi, di cantare l'inno che lei suggerisce quando ha capito che le Erinni sono d'accordo, hanno accettato di essere integrate nell'ordine, di trasformarsi in divinità benevole, ma che appunto sono sempre in grado di utilizzare la violenza. troviamo appunto un chiaro compito, il compito che viene attribuito alle Eumenidi. Male male erbe degli empi, sì tu sollecita a sradicare dal suolo. La pianta del giusto non deve aver danno dalla sterpaglia. Cioè, avrete il compito di utilizzare la forza, di mostrare assolutamente un volto duro nei confronti di chi commette ingiustizie rispetto agli ordini della polis. Perché la pianta del giusto non deve aver danno dalla sterpaglia. Dovete cioè sradicare il male degli empi, ma sono empi che vengono considerati tali sulla base di un accertamento processuale, potremmo dire, sulla base di ciò che attraverso l'ordine dell'Areopago viene stabilito. Allora, a quel punto è chiaro che le Eumenidi esercitano violenza, perché ragazzi, pensateci bene, rinchiudere qualcuno in carcere, privarlo della libertà, è un atto di violenza, è un atto di violenza, non si può definire in modo diverso. È un atto di violenza che però in un sistema appunto processuale come quello a cui noi siamo abituati, tra l'altro con tutte le garanzie previste, è l'esito di un accertamento che prevede la rappresentazione dei diversi punti di vista e prevede il giudizio di un organo terzo sulla base di norme appunto terze, generali e astratte. Ma una volta che vi è un esito, poi vi è un atto di violenza, perché rinchiudere una persona in carcere è un atto di violenza. Senza pensare, ragazzi, a quei retaggi ancora più violenti che ne esistono in quei paesi che prevedono la pena di morte. Ma nonostante, come potete immaginare, io sia assolutamente contrario alla pena di morte, proprio perché la pena di morte rischia di far perdere quella distinzione che esiste tra la violenza della vendetta e l'esercizio della violenza in un ordine giuridico, ma la stessa pena di morte è presentato, rappresentato in quei sistemi non più come violenza bruta, ma come una violenza che è legittima perché voluta dall'ordine ad esito appunto di un processo. Io, da quello che avete capito, su questa visione ultima ho delle perplessità, perché credo che quel tipo di violenza appunto conduca a far perdere l'importante distinzione tra il sistema della vendetta e quello della giustizia. Perché? Perché la giustizia a quel punto utilizza lo stesso criterio, non lo stesso criterio, utilizza lo stesso mezzo, lo stesso atto materiale che è stato posto in essere dal colpevole. Ma insomma, questo è un discorso che ci porterebbe tanto lontano. In ogni caso, al di là di quella che è la mia ferma contrarietà, la mia ferma condanna a una pena come la pena di morte, in ogni caso ciò che emerge è che in tutti i sistemi giuridici che prevedono appunto il vaglio processuale con tutte le garanzie di cui abbiamo parlato, comunque vi è la previsione dell'esercizio della violenza nel momento in cui le sanzioni devono essere fatte rispettare. Ecco, questo è il compito che viene dato alle Eumenidi, non più furie vendicatrici ma protettrici dell'ordine, con la capacità che hanno appunto di incutere timore e di esercitare violenza. A questo punto possiamo dire allora che siamo di fronte, non a caso ho fatto questi esempi, a una idea di violenza diversa. La domanda qui è bia o kratos, cioè violenza bruta o potere legittimo o potere regolato, che ovviamente implica l'esercizio della violenza. È chiaro che la risposta, da quello che vi ho anticipato, non può che essere kratos, cioè non può che essere superamento della violenza intesa come espressione pura del codice della vendetta, intesa come bia, come pura violenza ferina. Siamo di fronte, nell'ordine istituito da Atena, al kratos, cioè alla forza di un potere che si dà forma, che si legittima attraverso il logos. Cioè non vi può essere esercizio della forza e della violenza, le Eumenidi non intervengono se non attraverso il logos. Il riconoscimento che si è avuto della misura giusta che deve essere applicata sulla base appunto della dialettica processuale, sulla base dell'argomentazione, dell'accertamento della verità, sulla base dell'utilizzo della ragione. Se ci pensate, la vendetta è un atto sempre irrazionale, impetuoso, privo di riflessione. Il giudizio implica invece ragione. Ecco, l'esercizio della forza in un contesto così pensato è sempre sottomesso, sottoposto all'utilizzo delle ragioni. Viene sempre dopo. Questa è la caratteristica fondamentale del passaggio dalla vendetta al diritto da cui siamo partiti. E quindi possiamo dire anche del passaggio da Bia a Kratos. Qui Dike e Bia non coincidono più. Dike e Bia non coincidono più. Perché Dike giustizia non è più solo Bia. Giustizia, Dike, è Logos. È Logos che poi ha bisogno del Kratos, cioè del potere legittimo, per garantire gli esiti delle valutazioni. Questa seconda opzione, quindi, è quella del Kratos, è quella che rappresenta al meglio la scommessa, perché di scommessa si tratta, delle Eumenidi. Sta al Logos, al discorso, alla parola argomentata e persuasiva, contenere la possibile eccedenza di violenza, fungere da freno, ricondurla alla forza legittima garante dell'ordine, nella consapevolezza di quanto sia insopprimibile la traccia violenta. Cioè è il Logos stesso, come abbiamo detto, che rappresenta l'elemento di addomesticamento della violenza, contiene la possibile eccedenza, perché l'eccedenza è sempre possibile. Pensate a quanto nella storia quante volte nella storia si sia assistito agli abusi della violenza, a come la violenza in alcuni casi è stata la violenza, diciamo, prevista dall'ordinamento come possibilità affinché venissero rispettate le norme, sia stata utilizzata in maniera sproporzionata, in maniera eccedente, al di fuori delle regole. Mi viene da pensare, visto che da poco si è celebrato l'anniversario, a quello che è successo appunto anni fa in occasione del G8 di Genova, quando le forze di polizia hanno assolutamente ecceduto nei confronti di moltissime persone. Quello è un chiaro caso in cui la violenza esce fuori dalla misura, non è più regolata, sebbene sia esercitata da chi ha la possibilità, è legittimato ad esercitarla, ma se la eserciti fuori dalle regole, in eccesso, è chiaro che ritorni a Bia, ritorni cioè a una violenza pura, ritorni a una dimensione arcaica di una giustizia che non è più giustizia sulla base del nuovo ordine di cui stiamo discutendo. Quindi questa violenza che rimane è una violenza appunto addomesticata, regolata, resa funzionale. Non a caso un sociologo come Max Weber diceva che caratteristica dello Stato è quella di monopolizzare l'uso legittimo della violenza, non l'uso della violenza, l'uso legittimo della violenza. Kelsen afferma che il diritto è in qualche modo organizzazione della forza, cioè regolazione della forza, regolazione dell'utilizzo della violenza. Sono diverse sfumature che però conducono sempre a questa idea della violenza addomesticata sulla base del presupposto di una giustizia che è comunque riempita di contenuti che sono riconducibili appunto a un ordine, a una dimensione etica. Poi questo dipende ovviamente dai diversi contesti, ma questo ci fa capire, come senso della nostra riflessione, quanto sia, come ho appena affermato, insopprimibile in ogni caso la traccia violenta. Ho già citato altre volte, oltre a Freud, un autore come Walter Benjamin, che ci dice proprio come la violenza rispetto al diritto è tanto un atto creatrice, un atto di creazione, cioè con la violenza si crea diritto, si pone un nuovo ordine, pensate all'atto che scaccia il più forte, che dà vita alla comunità di cui parla Freud, ma è anche sempre una violenza conservatrice, cioè che serve a mantenere l'ordine. E l'idea della violenza conservatrice è tutta dentro il discorso di Atena. Le Eumenidi sono espressione della violenza conservatrice, di quell'esercizio appunto della forza che ha come obiettivo il mantenimento dell'ordine. Questo ci fa capire, a conclusione di questa nostra riflessione, come il diritto possa essere inteso come un farmacon. Farmacon è un'espressione greca che molti di voi conoscono, perché ovviamente è alla base del nostro farmaco, e che però, state ben attenti ragazzi, contiene un'ambiguità di fondo. Il farmaco è cioè qualcosa che cura una malattia, ma che nel far questo si serve di elementi, di componenti che appartengono alla malattia stessa. Il farmaco è sempre qualcosa che tiene in sé, che contiene in sé tracce del veleno. L'antidoto è qualcosa che tiene in sé, che contiene tracce del veleno. Noi, per intendere il diritto come farmaco, dobbiamo ovviamente pensare che sia un elemento che cura le ferite. presupponendo la scelta della cooperazione. Cioè, una volta scelta la strada della cooperazione, allora poi il diritto è assolutamente uno strumento che cura le ferite sociali che possono sempre nascere all'interno della cooperazione, ma in quanto Pharmacon prende qualcosa in prestito dalla violenza che intende combattere. Il diritto è vero che è uno strumento finalizzato alla risoluzione delle controversie senza l'esercizio della violenza, ma per garantire questo deve tenere in sé la possibilità di esercitare la violenza, deve prendere in prestito qualcosa dalla violenza, come appunto possibilità che esiste nel momento in cui la sanzione va applicata. Quindi la comprende e la conserva, la tiene in sé, ma come abbiamo detto più volte, la addomestica. Compito eterno del diritto è quindi il riconoscimento delle storie, dei vissuti e dei desideri degli individui concreti, ma allo stesso tempo è quello di porre le condizioni dettate dalla misura di Dike contro l'eccesso della violenza pura. E questo è l'addomesticamento, cioè attraverso la giustizia, l'idea di giustizia, i contenuti di cui abbiamo parlato, il diritto non può pensare di eliminare la violenza, perché ha bisogno della violenza affinché l'ordine sia mantenuto, ma deve, attraverso la misura della giustizia, limitare questo utilizzo, evitare l'eccesso, bandire l'utilizzo della spada come strumento immediato, il riflesso reattivo, e quindi andare contro tutto l'eccesso che sta nell'idea stessa della violenza pura, della BIA, per poter invece regolare questa violenza in maniera funzionale al mantenimento dell'ordine.